Radio Tua.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con l'ultima puntata settimanale. Ci siamo, la settimana è terminata. Abbiamo parlato pochissimo di calcio, soprattutto quello giocato, visto che abbiamo questa cosa che ci è capitata tra capo e collo ed è, diciamo, molto più importante di una partita di calcio. Coronavirus, sarete aggiornati anche oggi, sarà uno dei temi che tratteremo, ma siccome che da ieri stiamo raccontando agli amici che ci ascoltano o che ci seguono grazie al canale 606 del Digitale Terrestre che è arrivato il compleanno della nostra Anconitana, si prosegue anche su questa scia, perché è una cosa importante, doveva essere festeggiata in pompa magna, è saltato tutto per i noti problemi. Allora, dall'altra parte del vetro già vedete nella sua postazione classica l'altro pennellato bianco di Radio Tua, uno sono io, l'altro è il nostro Ferdinando Vicini, eccolo lì, Nando.
Buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che ci seguono sempre con affetto. E Stefano, stasera abbiamo una puntata un po' particolare, prima di tutto perché è con gran piacere che abbiamo qui in studio con noi Luca Provinciali. Torniamo un po' ai vecchi tempi, Luca.
Ciao Nando, ciao Stefano, un saluto a tutti. Sì, è un revival, diciamo così, dopo circa 5 anni. Non nascondo una certa emozione che penso si percepirà, perché insomma... E dai, è un po' come tornare a casa, non voglio esagerare, ma tutto come allora, ma al tempo stesso
però,
con
vedi,
certi effetti.
Ci siamo aggiornati, giustamente, quindi tutto come allora, ma abbiamo il vetro che ci divide, e vabbè, c'era anche quello. La distanza tra i due conduttori, rigoramente misurata come dispone la normativa, quindi come fosse un cinema.
Che abbiamo... Noi siamo ligi, siamo ligi
assolutamente
a rispettare le disposizioni in termini di coronavirus. Tra l'altro, dicevo che Stefano, la puntata di questa sera sarà particolare perché parleremo di calcio, parleremo di Anconitana, ma abbiamo anche Paolo Cellini, il presidente della FIGC, per fare chiarezza su quello che sta accadendo, il punto della situazione, perché martedì prossimo c'è un'importante riunione proprio in FIGC e ce ne parlerà, quindi ne parleremo con Paolo Cellini. Poi avremo anche il dottor Gabriele Brandoni, che gentilmente ha accettato il nostro invito, primario all'ospedale di Macerata, è un diabetologo ma è anche un medico sportivo che fa antidoping e che si occupa in questo periodo anche di prevenzione, e quindi con lui parleremo anche di quello, quindi facciamo anche radio di servizio, di quello che è bene osservare per i ragazzi che vanno in palestra, per i ragazzi che fanno ancora, che si allenano, perché non dimentichiamo, non ci sono le partite ma gli allenamenti ci sono, e quindi è importante, certo, sapere anche come comportarsi negli spogliatoi e negli spazi attigui a quelli dove si svolge l'attività sportiva. Dicevo che mi fa molto piacere che Luca abbia accolto il nostro invito, perché Luca è stato con noi 5 anni fa, è stata una bella esperienza, direi professionale ma soprattutto umana, e con Luca spesso diciamo ci scambiamo anche delle opinioni e dei pareri, ma Luca, mi fa piacere questo, ha preso anche questa bella iniziativa. Ormai, Luca, da quanto tempo c'è il tuo blog sull'Anconitana?
Circa 1 anno e mezzo, più o meno, poco meno.
1 anno e mezzo, un blog sicuramente forse il più frequentato per quello che riguarda l'Anconitana, con centinaia di followers, e una attività bella vivace, con idee mai banali. Io vi invito a cercarlo sul web, perché Luca spesso diciamo suggerisce con garbo, questo mi fa molto piacere, sempre con un tono molto, molto disteso, molto, molto giusto, ma temi mai banali sui quali poi arrivano contributi interessanti, Luca, anche dalle persone.
Sì, ti ringrazio Nando. Il blog si chiama Ancona se ne parla. In realtà non ho inventato nulla, perché poi mi sono un po' ispirato, no, ai famosi youtubers. Oggi quasi tutti utilizzano YouTube, che forse è un canale anche più, per certi versi, efficace, ma Facebook permetteva poi una interazione migliore. Ho trovato una chiave che per me è l'ideale, per certi versi un po' ripropone il meccanismo della radio, dove il microfono in un certo senso ti protegge ma al tempo stesso ti permette di aprirti, e i video erano il modo migliore, perché poi mi piace molto, no, l'eloquio, parlare, discutere, ma sempre se c'è poi una risposta da parte degli altri. Io dico sempre che con molta umiltà è un esperimento sociale riuscito, e questa è la cosa che mi ha riempito il cuore, perché dopo un anno e mezzo, insomma, non ci sono stati scivolamenti da parte di nessuno, ovvero l'ho premesso prima di aprire questo blog, ma nessuno poi ha litigato, ha discusso in maniera animata. Viene molto apprezzato, secondo me, questa nuova chiave, cioè il poter dire cose anche dure. A volte sono stato anche severo nei confronti della società, ma questo è normale, insomma, uno esprime un'opinione, si parla di calcio e non poi della vita privata delle persone. Però è stato apprezzato questa trasparenza, il fatto di essere in un certo senso un cane sciolto, ma al tempo stesso di non eccedere poi in un linguaggio che farebbe forse più follower, come si diceva oggi, perché si fa presto a ottenere visualizzazioni. Mi sono informato, ho studiato un po' questo mondo, conta molto anche il titolo, spesso molti mettono titoli sensazionalistici, attirano l'attenzione, ma poi c'è poco contenuto. In realtà sì,
anche il titolo è garbato, ancora se ne parla, proprio
un gioco di parole,
ma un invito alla discussione. E Luca, ecco, veramente a me piace questo tono e mi ha colpito questo fatto che, come dicevi, non c'è stato mai bisogno di un intervento da moderatore
anche perché le censure francamente sono imbarazzanti, o direi farlo. Ci sono tanti siti, tante pagine, tanti posti da frequentare in maniera virtuale, quindi chi vuole altro, chi vuole più show, chi vuole più gossip, magari sa dove andare. Da me gossip non si fa, nel senso, poi mi interessa poco per dire, sapere che il presidente ha sgridato quel giocatore, faccio un esempio, per quel motivo. Si parla di quello che accade, ma senza quella malizia, no? Di cercare la notizia scoop.
Ed è un po', Stefano, il nostro stile, dove, esatto, insomma, sì, le cose le diciamo, ma senza urlare. Ecco, a noi piace
assolutamente
il tono
pacato.
Lo stile di Radio Tua, che è uno stile pacato, aperto al confronto, e si può dire tutto. Ma
anche se ogni tanto mi arrabbio, Luca lo sa, ogni tanto mi arrabbio, no? C'ho questi momenti di sclero, ma sono relativi.
Credo che, Stefano, questo serva anche per dare l'impressione poi di un prodotto poco artefatto, no? Perché è la genuinità, cioè, parliamoci chiaro, poi ognuno si è fatto un'idea, ormai questa radio c'è da tantissimi anni. Secondo me, anch'io ho notato che è capitato, no? qualche uscita un po' fuori dalle righe, ma è proprio la chiave giusta per essere meno confezionati, e perché poi sarebbe tutto più piatto. Questa è la mia idea.
Bene.
Se è tutto omogeneo finisce,
esatto,
finisce tutto, perché se tutti si calano su una certa linea diventa una cosa ingestibile sotto l'aspetto della serietà, io penso. Intanto c'è la notizia da parte del comune di Falconara che adotta misure straordinarie di sostegno per le famiglie. Quindi il comune di Falconara, il primo passo in avanti.
Le famiglie costrette a tenere i figli a casa.
Esatto, perché abbiamo il problema proprio dei ragazzini, sì, che rimangono a casa. Allora c'è un taglio sulla retta, intanto per iniziare a collaborare e venire incontro a chi è costretto a rimanere a casa, magari a guardare i bambini. E stesso discorso per non pagare la retta mensile completa dei pasti.
Certo.
Quindi,
allora,
primo passo.
Facciamo un po' d'ordine prima di andare in pubblicità. Quindi la puntata di oggi avremo Luca in studio e il battito.
Ne abbiamo
libero.
Due di Luca, scusa, ne abbiamo due, esatto, perché non l'ho salutato.
Esatto.
Luca Perilli
esatto,
in regia a RMM,
canale
606 del digitale terrestre.
Oggi abbiamo anche lo sfondo, quindi c'è tutto.
Sì, già è la terza tirata d'orecchie che arriva, ma è colpa tua, non è colpa mia.
Colpa mia, va esatto, bene, sempre. Luca è qui come battitore libero, dà il suo contributo, può intervenire quando e come vuole. Avremo gli ospiti e lui sarà libero di porre le sue domande. E come ospiti avremo, oltre Luca, che però non è un ospite, ripeto, ed è qui in studio, lo chiarisco ai nostri ascoltatori, sarà qui per tutto il programma. Avremo Paolo Cellini, presidente della FIGC Marche, con il quale faremo il punto della situazione sui tempi e sui modi di ripartenza del campionato di eccellenza, e non solo, perché poi c'è anche la Serie D, c'è anche per quanto riguarda Cellini, diciamo, ci sono anche promozioni e campionati minori. Poi avremo il dottor Gabriele Brandoni, appunto primario all'ospedale di Macerata, che ci parlerà degli aspetti più prettamente di prevenzione del coronavirus legato all'attività sportiva. Poi avremo il capitano dell'Anconitana, Ivan Visciano, con il quale parleremo di attualità, parleremo di come la squadra sta affrontando questo periodo che si sta prolungando di sospensione del campionato. Sì, che è importante da gestire, perché poi se non si gestisce bene alla ripresa sono dolori. E poi avremo Marco Cerioni, ex portiere dell'Ancona, attuale procuratore ma anche gestore imprenditore nel settore dello spettacolo, con il quale parleremo sia di calcio che dell'impatto del coronavirus anche sotto l'aspetto della socialità.
Bellissimo. Ora, tre messaggi al volo, tutti che riguardano il nostro caro Luca. Paolo F. Luca è un mix di tifo, passione e competenza. Riuscitissimo l'esperimento del blog, continua così. Poi ci sono i saluti da parte di Max, che per noi è Max 2, e ricordo i numeri, li mettiamo noi a casaccio, nel senso...
Se adesso ho capito chi è il famoso Max 2, esatto. Me lo sono sempre chiesto.
Con lo stesso nome noi dobbiamo per forza identificarvi aggiungendo un numero. Poi Giampaolo, che ti scrive, uè, ma c'è il Bauscia, Luca Provinciali, vai, ciapa i rat.
Vai, ciapa i rat, sì,
te capi. Un saluto a Luca, da me, Giovanna.
Ciao Giampo, un abbraccio, grazie.
Vabbè, spieghiamolo, spiegare, insomma, Giampaolo che si sente molto del nord.
Sì, si è mantenuto esatto. Un po', insomma, dai, regolare.
E la Giovanna invece che è dell'estremo
perché
sud. È Sicilia, ma lei sta bene.
Sì, si sono incontrati a metà perché stanno a San Severino. Quindi,
esatto, a San Severino è pronta l'apertura della gelateria, quindi stiamo arrivando nel periodo in cui si ripotrà gustare tutta la produzione di Giampaolo e soci.
Benissimo.
Anzi, socia. Giustamente, abbiamo le tirate d'orecchie.
Stefano, noi andiamo in ricco pubblicità, che così poi partiamo con Cellini.
Per voi sempre il solito numero 334 35 20 488 per interagire con noi. Luca Provinciali, ti avviso, andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso. Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, entriamo nel vivo del programma di questa sera di Punto Biancorosso, in onda sulle frequenze di Radio Tua e in contemporanea sul canale 606 del Digitale Terrestre, con il nostro primo ospite che ritorna sulle frequenze Radio Tua, il presidente della FIGC Marche, Paolo Cellini.
Buonasera, presidente.
Buonasera a tutti voi.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Oggi era, direi, importante averla qua, perché facciamo un po' il punto della situazione, perché in molti ancora non hanno ben capito quello che è accaduto, non hanno anche dalle domande che vengono, che ci fanno, perché poi mica è detto che tutti debbano essere super informati ogni secondo. Quindi facciamo un po' di chiarezza. Allora, innanzitutto la situazione che vi siete trovati come FIGC Marche, vi siete trovati a dover gestire, ha avuto un po' di stop and go. Prima, come è stato del resto per il calcio anche a livello di Serie A, come a livello più alto. Perché insomma questa situazione evolve giorno per giorno, presidente.
Sì, effettivamente è una situazione che, almeno personalmente, sono tanti gli anni che seguo un pochino queste cose, non mi era mai capitato di vivere. E quella di ieri è stata, secondo me, una giornata che dovrebbe incanalare le cose nella direzione più giusta, se si può usare questo termine, per una situazione che non è nella normalità, che è una situazione che investe, si parla di pandemia, tutto il mondo, e che anche nel livello più alto naturalmente crea problemi per relativi alla salute, e chiaramente sono problemi che hanno una priorità su tutto il resto. Per quel che riguarda i riflessi sulla nostra attività, che è l'attività di una categoria che si qualifica come settore dilettanti, come Lega Nazionale Dilettanti, chiaramente interessa quello che è il livello di base di questa disciplina sportiva. Noi, rispetto un pochino, confrontandoci anche con gli altri comitati, siamo arrivati nello sviluppo della stagione 2019-2020 ad un punto, direi, molto positivo, perché ad oggi, nonostante le due soste, quella che c'è già stata, quella che ci sarà domenica, nonostante queste due soste, la nostra attività è arrivata alla disputa, ad aver disputato su 30 gare, che è il massimo per gli organici a 16 squadre, ad averne disputate 23. La prossima che dovremo disputare sarà la 24esima, per cui siamo in una fase della stagione che, sotto questo profilo, è andata avanti finora in un modo regolare, e adesso però rimane questa ultima parte conclusiva, che poi finisce sempre per essere la più delicata, in quanto è quella che deve determinare no, le promozioni, le retrocessioni, insomma la fase di questo genere. Ora, per arrivare alla fine di questa ultima parte, la più delicata della stagione, ecco, la possibilità che ha aperto il governo, perché chiaramente è un problema che nasce da questo virus che sta infestando tutto il mondo a questo punto, e che è relativa alla tutela della salute, quindi quindi il governo ha preso le proprie decisioni e dati gli orientamenti e gli indirizzi che sono di competenza del governo stesso. E a livello sportivo, come federazione calcio, l'indirizzo al fine di limitare il contagio e di, per quanto possibile, di evitare assembramenti, no, che siano particolarmente numerosi e di conseguenza anche
rischiosi.
Quindi, e allora la Serie A, i professionisti, fino al 3 di aprile, sempre su un indirizzo del governo, hanno fatto la scelta di giocare a porte chiuse, senza la presenza del pubblico. La Lega Dilettanti ha recepito questa possibilità il prossimo lunedì ci sarà un consiglio a Roma, ma intanto hanno anticipato quale sarà l'orientamento della Lega stessa, che poi i singoli comitati dovranno mettere in atto nelle regioni di competenza, ed è quella di disputare fino al 3 di aprile le gare anche a livello dilettantistico a porte chiuse, cioè senza la presenza del pubblico.
Oh, Presidente, mi pare che voi abbiate già in programma una riunione del comitato per martedì, giusto? A valle di quella di Roma, per poi dare le direttive.
No, come dice lei, infatti a Roma ci hanno già anticipato quali saranno le proposte, gli elementi di valutazione e sui quali poi orientare e avere, no, un percorso condiviso, che è quello che stavo dicendo, no? Di arrivare a questa prima fase con tutte le gare disputate senza la presenza del pubblico o a porte chiuse.
Quindi, grosso modo, Presidente, si va verso questa soluzione. Solo io volevo chiarire a chi ci ascolta i tempi, cioè per avere poi proprio un documento, un indirizzo chiaro e definitivo a livello di attività regionale dilettantistica, quindi quella che gestite voi. Martedì voi farete questo consiglio qui ad Ancona, quindi
e l'orientamento è di andare nella direzione che stavo dicendo, di fino al 3 di aprile anche noi adeguarci a disputare le gare riprendendo come successione, come se intervenisse uno scivolamento dalle giornate non disputate.
Quindi nessun recupero, semplicemente scivola il calendario.
Scivola il calendario, ma quello che è opportuno puntualizzare, forse la sto facendo un po' troppo lunga, è che nei provvedimenti per disputare le gare a porte chiuse, parlo di provvedimenti perché tutto ciò avviene a seguito di una decisione della giustizia sportiva. Allora in quel caso subentrano, no, delle condizioni che insomma rendono molto severe un po' le procedure, quindi prefetture, questure, forze dell'ordine, tutta una serie. In questo caso invece quell'aspetto non viene tirato in ballo, cioè le porte chiuse significherà che alle gare non possono essere presenti più di 35 persone per ogni società, comprese naturalmente quelle che scenderanno in campo, quelli che andranno in panchina. Poi avranno titolo, no, la stampa.
Sì, ecco, io posso dare un contributo, Presidente. Siccome io seguo anche altri campionati, campionati professionistici, oggi mi è arrivata la comunicazione da parte della Lega professionistica. Per quanto riguarda gli accrediti dei giornalisti, sostanzialmente io parlo di Fermana, Vispesaro, San Benedettese, Fano, sarà concesso un accredito per testata proprio per evitare il superamento del numero degli accrediti massimi, che mi pare il tutto è fissato.
No, quelli se la interrompo, scusi, ma quelli vanno però oltre i 35.
Sì, 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 ma c'è un limite anche per quanto riguarda la presenza di giornalisti e fotografi. Sì. E quindi
giornalisti, fotografi.
Sì, sì, sì. Certo, i 35 sono limitati alla squadra sostanzialmente.
Alle due società.
Alle due società. Sì. Benissimo. Presidente, quindi io ricapitolo e la ringrazio di tutto. Abbiamo però alcune domande degli ascoltatori che sono per lei. Facendo il punto, noi abbiamo domenica che si riposa, quindi domenica 8 sarà la seconda sosta forzata del campionato. Parlo del campionato di eccellenza, ma anche degli altri. Qui si ritorna in campo il 15 e avremo 15, 22 e 29, tre giornate sicuramente a porte chiuse. Il decreto del governo cessa la sua efficacia il 3 di aprile, quindi teoricamente, attenzione, ma solo teoricamente, il 5 di aprile si potrebbe ritornare a giocare a porte aperte, quindi con il pubblico.
Sì,
solo che
normalità.
Solo che, Presidente, non ce lo nascondiamo, ovviamente sarà poi oggetto di valutazione in prossimità del 3 a seconda dell'evoluzione del virus. Non c'è nessuna garanzia, diciamolo chiaramente, che il 5 di aprile si possa tornare a giocare regolarmente con gli spettatori.
È più un auspicio che non...
Ecco. Diciamo che è una visione ottimistica del prossimo futuro.
Sì, sì, no, è stato perfetto, quindi ancora. L'unica cosa che aggiungo, no? Per quel che ci riguarda, c'era un problema, e cioè per l'eccellenza era previsto che entro i primi di maggio, entro il 10, dovevi comunicare la seconda classificata che poi dovrà disputare.
Ecco, questo è importante.
Ecco, la novità di oggi è che quel termine lì l'hanno spostato al 24 maggio.
Ecco, quindi c'è la possibilità poi a campionato anche, finito.
E questo ci consentirà di evitare turni infrasettimanali. Se fosse rimasto il termine del 10 maggio, è chiaro che c'erano problemi anche avendo anche la fase dei play-off. E quindi
sì, sì, certo, è chiarissimo, ecco. Presidente, grazie. Quindi questo è molto importante.
Prego.
Quindi con questa ulteriore dilazione del termine per la comunicazione da parte del Comitato regionale della seconda classificata che accede alla fase play-off nazionale dell'eccellenza, che riguarda tutti quelli che partecipano all'eccellenza, chiaramente è interessante, non dovrebbero esserci, stante così le cose, non si dovrebbe dar luogo a turni settimanali per il recupero. Presidente, andiamo a leggere brevemente i tanti messaggi che sono arrivati per lei. Stefano, vuoi...
Allora sì, partiamo con Alessio Abram, che manda un saluto caloroso al numero uno in tutti i sensi, grande presidente.
No, sì.
E io do un abbraccio a Alessio, ovviamente. Grande.
Ciao Alessio, ciao Alessio.
Poi abbiamo Gianni Red che ci scrive: Presidente, perché in eccellenza avete tutte queste difficoltà tecniche per giocare a porte chiuse e invece negli altri campionati non hanno avuto problemi?
Adesso poi il Presidente risponde su tutto, leggiamo tutti i messaggi perché altrimenti diventa troppo, andiamo in là col tempo.
Gianpaolo, che in parte già abbiamo risposto. Comunque, Presidente dice: spero che dalla prossima domenica si riparta anche a porte chiuse, perché stoppare per un mese a quel punto non ha neanche più senso continuarlo sto campionato, che sarebbe completamente falsato, e soprattutto perché almeno si pesano anche qualcos'altro per il clima è veramente pesante.
Si pensa qualcos'altro.
Si pensa a qualcos'altro oltre che a questo clima, perché è veramente pesante. Si giochi anche a porte chiuse come gli altri campionati, poi aspettiamo tempi migliori.
Sì, questo. E poi c'era forse ancora qualcosa. Sì. Allora, Giacomo Franchini,
scusate, ma se scivola il campionato con il Montefana Macerata, come funziona?
Lo stavamo spiegando e il presidente lo ha detto che non ci sono inversioni, cioè l'ordine delle gare rimane lo stesso, c'è solo uno scivolamento di 2 settimane, per cui si riprenderà con la partita di Macerata.
Ecco, ripeto, il Montefano non ha più ragione di giocare la partita con l'Ancona Macerata, essendo a porte chiuse, senza presenza di pubblico, gioca evidentemente a Montefano.
Ecco, questo è un altro aspetto. Sì. Benissimo, Presidente.
Ripeto, è un atto anche di fiducia, nei confronti di fino alla terza categoria, di poter giocare, che è la cosa più importante. L'unica, non la voglio neanche tirare in ballo, cioè, probabilmente ci dovrà essere dovrà essere presente anche la figura di un medico a queste, per eventuali controlli, per eventuali garanzie. E quindi chi gioca in casa dovrà farsi scrupolo e
carico di avere un medico,
di garantire la presenza di un medico.
C'è Max 2, che è un tifoso dell'Anconitana, che dice: Presidente, lei comunichi la seconda e anche la prima, cioè l'Anconitana. E ovviamente Max spera è con noi che sia l'Anconitana la prima e che quindi non debba riguardare l'Anconitana la coda del campionato. Invece a Castelfidardo in maggio, per esempio, immagino che sperino di essere loro, è ovvio, è così, è bello che sia così lo sport. Poi c'era la domanda di Gianni Red Bull, presidente, diceva difficoltà per giocare a gare a porte chiuse. Io credo che forse Gianni si riferisse a un po' quello che lei aveva detto, presidente, all'inizio, no? Quando lei aveva detto
la presenza di una forza pubblica, interventi della questura, della prefettura, di cose di questo genere. Non sono invece previste, perché queste sono gare che nascono così.
Benissimo.
Non per un provvedimento della disciplina sportiva.
Benissimo. Pensiamo di aver chiarito i dubbi e fatto il punto della situazione. Grazie, Presidente, è stato molto preciso e soprattutto ci ha dato alcune indicazioni anche nuove e importanti. La salutiamo, al piacere di risentirla in prossimità della scadenza poi di questo periodo, per capire come proseguiremo dal 3 di aprile in poi.
Prendiamolo come un buon auspicio.
Grazie, grazie Presidente, buon lavoro. Mia, prego, buon lavoro.
Prego, buonasera. Lasciamo il presidente della FIGC Marche, ovviamente Paolo Cellini, che ringraziamo ancora una volta per aver dato la sua disponibilità, essere presente sulle nostre frequenze. L'aveva fatta subito a ridosso dello stop, l'avevamo preso proprio di corsa e questa volta insomma un po' più con calma.
E poi ci ha detto delle cose precise, anche nuove, perché appunto indicazioni di oggi. Quindi ecco, è chiaro che si giocherà a Montefano alla ripresa, non più a Macerata. Luca,
come fai però, scusa, a Montefano poi a evitare che i tifosi stiano fuori?
Come ad evitare?
Fuori dallo stadio.
Dovrai
prevedere la forza pubblica, certo, presente,
sarebbe lo stesso a Macerata.
Non dar l'idea, Stefano, però. Non dar l'idea, dico.
No, dico proprio per il discorso dello stadio, come è fatto lo stadio di Montefano, insomma. Difficile, no?
Capito. Luca, ecco, secondo te, e quindi ti faccio la domanda anche da tifoso, questo fatto di giocare queste partite a porte chiuse indubbiamente toglie un po' all'Anconitana un supporto importante, perché la tifoseria dell'Anconitana è la più di gran lunga la più numerosa e la più calda di tutto il campionato. Ecco, secondo te questo può avere un'incidenza in queste tre gare che saranno giocate a porte chiuse?
Beh, premesso che non amo fare vittimismo e non dobbiamo fare vittimismo, è oggettivo, non è un'opinione, è oggettivo che l'Anconitana è l'unica società con un movimento di tifo, un gruppo organizzato, poi ce ne sono altre come Castelfidardo, lo stesso Montefano, però insomma da noi i tifosi si fanno sentire molto e in questo rush finale avrebbero inciso parecchio, soprattutto considerato che questa squadra ha dimostrato grande fragilità. Quindi in campo ci vanno i giocatori, ma sarebbe stata un'arma in più, molto importante. Che ti devo dire, Nando? Personalmente, solo al pensiero di non andare più allo stadio, ancora ci devo insomma, fare i conti. Stavo pensando un'altra cosa, poi non l'ho chiesto al presidente, anche perché insomma, mi sembra che ormai esatto, la direzione è stata presa. L'eccellenza ha un vantaggio rispetto agli altri campionati. Ricordiamoci che la stagione regolare, la regular season, si sarebbe conclusa l'11 aprile, prestissimo. Quindi abbiamo un cuscinetto, insomma è possibile slittare, questo slittamento non provoca grossissimi disagi e quindi mi chiedevo, converrebbe forse aspettare ancora un pochino in più in modo di fare forse meno partite possibili a porte chiuse, sempre che dopo il 3 aprile possono essere aperte, perché secondo me si potrebbe aspettare anche dopo il 15, non so se sarebbe giusto, poi ci sono tante altre problematiche, lo stesso Giampaolo diceva giochiamo subito. Però insomma, fino all'ultimo uno spera di poter giocare con i tifosi.
Certo.
Non so come la vedi, oppure è meglio riprendere dal 15.
Allora, io sarei sicuramente della tua idea, se non che, ecco, lo dicevo prima, non ci sono certezze che a fine mese la situazione sia migliorata, perché devo dire, adesso ne parleremo col professor Gabriele Brandoni, che insomma fra poco avremo ai nostri microfoni. Non abbiamo certezze che si raggiunga il picco delle... noi speriamo che sia così, che il picco lo abbiamo già raggiunto, che si stia per raggiungere, dopodiché il propagarsi del virus debba andare a scemare e quindi si potrebbe tornare alla normalità. Però non c'è certezza di questo, quindi tutto sommato io credo che le decisioni che sono state assunte fossero inevitabili e fossero le uniche da poter assumere per garantire la regolarità del campionato. No, mi ha fatto piacere che il presidente abbia chiarito che non c'è più la possibilità la necessità di dover recuperare infrasettimanalmente. E questa è una buona notizia, secondo me.
Anche se forse qualcuno avrebbe preferito, pur di essere presente, che si giochi, no, durante la settimana. Però comunque sì, ho capito il tuo discorso. È sempre meglio, insomma, proseguire nella scia standard.
Direi di sì. Certo, se ci fosse stata la certezza, perché oggi purtroppo certezze non ci sono, ecco, che allungando di 20 giorni la pausa e recuperando le partite di mercoledì si fosse potuto giocare con il pubblico, io sarei stato favorevole alla tua proposta. Il discorso è che non abbiamo questa certezza. No.
Messaggi, allora sì. Intanto ci sono i saluti di Stefano Massi nei confronti del nostro amico Luca, poi ci abbiamo Max Serinelli, dice: quindi chi controllerà l'effettività del provvedimento? E ancora a fare un po' da eco, Gianni Rede dice: se giochiamo a Montefano e a porte chiuse, per modo di dire, perché da fuori il campo si vede bene, quindi la partita la vediamo gratis. Ritorniamo a quello che sarà il lavoro grosso delle forze dell'ordine, che dovranno impedire l'assembramento, perché il problema è sempre il discorso della vicinanza tra persone.
Però
è quella che è vietata.
Penso che
debba
esserci anche un po' la maturità delle persone.
Buon senso, sì.
Perché la tutela poi è verso le persone, non è verso altri.
Ricordiamo che non è un provvedimento contro qualche società, non è restrittivo, per la salute pubblica. Quindi trovo abbastanza provocatorio presentarsi al campo per dimostrare cosa.
Luca, noi abbiamo vissuto, mi ricordo che forse c'eri anche tu, alcune trasferte in cui veniva vietato ai tifosi biancorossi, soprattutto all'epoca di Marinelli, di partecipare alle trasferte, ma era un provvedimento di carattere diverso,
ordine pubblico,
e veniva vissuto anche come punitivo per la tifoseria biancorossa. Io ricordo i fatti di Sant'Egidio alla Vibrada, con, non so se tu c'eri, con i tifosi dietro, ecco, che avevano preso una strada laterale e erano lì fuori che facevano, ecco, ma ovviamente era un altro contesto. Qui il divieto è motivato esclusivamente da motivi di tutela dell'igiene, della sicurezza,
di salute pubblica, in questo caso
salute pubblica, quindi siamo in contesti diversi, per cui non credo che poi ammassarsi per vedere da lontano la partita Montefano-Anconitana sia una cosa, secondo me, tanto intelligente da fare, no?
Però
c'è la radio, c'è la televisione, quindi esatto, si può comunque seguire la partita. È sempre Max Serenelli che ci scrive: Ferdinando, ma credo che sia rivolto a tutti, vorrei sentire Luca anche su questo. Si verifica così la vera forza della squadra, come il presidente ha la presunzione di sostenere, nettamente più forte delle altre 15.
Ciao Max, innanzitutto prima di rispondere a Max è sempre importante fare un bel respiro, perché sai, sono messaggi sempre abbastanza pungenti e taglienti, lo sa bene, insomma, però anche nella mia pagina non sono mai stati censurati, anzi è facile dire a parole, si accettano tutti i messaggi, bisogna accettarli, bisogna saper rispondere. Ti rispondo dicendo che il tuo messaggio ha un senso, però è ovvio che togliere, cioè l'Ancona è in eccellenza ed è già una condizione in cui non dovrebbe stare per vari motivi, quindi andare a dire senza tifosi dimostrate che valete lo stesso, francamente mi sa quasi di provocazione, di mancanza di rispetto, nel senso che ci togliete anche la possibilità di poterla sostenere. Se dovevamo avere un vantaggio è il fatto di poter sostenere la squadra, è una cosa che danneggia tutti, anche gli ospiti, perché colore e suono e musica è tanto, quindi non riesco a vederla in questo modo. C'è un altro discorso da fare, Nando, scusa. Prego. Se mi prendo spazio,
assolutamente.
Ho scoperto poc'anzi, insomma, perché poi uno da ascoltatore medio, da lettore medio non capisce, non percepisce certe cose, si pensa che a porte chiuse sia tutto più semplice perché non c'è il pubblico. Anch'io pensavo così, nel senso, sì, ci saranno le forze dell'ordine, però insomma che può succedere, stadio chiuso. Invece non è così, perché poi si scopre che servono appunto pubblici ufficiali per certificare che le persone entrate siano nel numero consentito, che siano in buona salute, insomma c'è tutto un altro iter che nei dilettanti in effetti è un po' problematico garantire, quindi non è così semplice paradossalmente questa soluzione, ma è quella inevitabile.
Grazie a Max per comunque i suoi spunti sempre interessanti, e c'è anche Mimmaccio, Stefano.
C'è Mimmaccio che ci scrive: buonasera, decisione più che giusta quella di giocare a porte chiuse come nei campionati maggiori, ma molto danneggiata ne uscirà purtroppo la nostra amata Anconitana, che così perde il suo 12° uomo.
E qui aveva già risposto prima praticamente Luca, perché effettivamente, ma questo è un dato oggettivo, non si tratta di fare vittimismi o meno, è chiaro che la squadra che ha sempre potuto contare su un grande apporto del pubblico non ce l'avrà, e quindi, come dice Max, dovrà dimostrare comunque a porte chiuse di essere più forte dell'avversario. Ma questo credo, al di là di quello che dice Max, che è il compito di tutte le squadre, andare in campo e dimostrare di essere più forte.
La mia impressione è che proprio questa squadra in questa stagione ne abbia particolarmente bisogno. Adesso non lo dico perché le circostanze portano a questa situazione, ma è stato confermato un po' anche da voci interne, no? Questa è una squadra il cui impegno non è mai mancato e non manca, però pecca di una fragilità proprio emotiva. Forse anche questa è una pecca stata nella scelta dei giocatori, pochi sono quelli che hanno vinto tanti campionati, no? Quindi abbiamo visto anche col Porto d'Asco all'andata quanto il pubblico poi ti spinga delle rimonte e a rimettere in piedi certe partite. Un Castelfidardo, ad esempio, che comunque ha il suo pubblico ma minore, secondo me è una squadra più matura, cioè riesce comunque a portarla più facilmente a casa una partita, quindi questa cosa mi preoccupa francamente, dell'assenza del pubblico.
Ecco, se vogliamo c'è un aspetto positivo, che è quello legato al fatto che l'Anconitana, per puro caso, ha sostituito l'allenatore proprio nella settimana immediatamente precedente alla prima sosta, e cioè la settimana scorsa, inizio della settimana scorsa, è andato via Umberto Marino e è arrivato Marco Lelli. E obiettivamente avere 3 settimane piene, perché tali sono, per prima di giocare la prima partita, consentirà a Lelli, credo, di avere un migliore impatto sulla squadra, di lavorare con più calma, di comprendere i calciatori che ha a disposizione, e quindi da questo punto di vista io credo che un piccolo vantaggio ci sia.
Sì, una specie di secondo ritiro, un mini ritiro pratica, perché il tempo è tanto e il mister può lavorare molto, anche se insomma sarebbe interessante capire come i giocatori vivono questa fase, perché comunque non è un'attesa programmata, è un'attesa costretta, protratta, ci sono molte incertezze, però è innegabile che che il mister, oltre a poter provare tatticamente, può entrare più nella testa dei giocatori, cioè può più plasmare la squadra su immagine e somiglianza. Questo
l'aspetto motivazionale, può lavorare sull'aspetto motivazionale.
Sì.
Questo ce lo faremo raccontare dopo dal capitano, da Ivan Visciano. Gli chiederemo proprio espressamente come stanno lavorando, come stanno vivendo questo periodo di sosta, perché poi lo vediamo a livelli alti. Dopo la sosta è sempre diverso, soprattutto la prima partita. In Serie A spesso nelle occasioni nelle quali il campionato riparte dopo la sosta natalizia oppure dopo la sosta per le partite della nazionale, qualche risultato a sorpresa arriva a volte, perché mantenere la concentrazione, qui vengo al discorso di Luca, al di là dell'aspetto atletico e quindi di come gestire dal punto di vista della preparazione atletica la sosta, ma c'è un discorso di concentrazione, di saper mantenere la concentrazione e la focalizzazione sull'obiettivo.
Perdi un po' il filo, diciamo, esatto, la sensazione è questa.
Beh, qui dovremmo essere avvantaggiati questa volta.
Sì, perché noi non stavamo, ricordiamoci che non stavamo facendo una rimonta, anzi l'ultimo risultato è stato, inutile nasconderci,
o meglio,
molto
la stavamo
negativo.
Facendo, poi si è interrotta, esatto, col Castelfidardo e poi con il pareggio.
Quindi è un modo per serrare i ranghi, per rimettersi un po' nel binario. Diverso sarebbe stato se fossimo balzati da poco in vetta, lì ti si andava proprio a interrompere la cavalcata. Quindi...
E questa volta hai dei giocatori che devono conquistarsi la possibilità di scendere in campo davanti agli occhi di Lelli. Quindi questo forse ci aiuterà. Paolo da Fagna ci mandava i saluti, io l'ho parcheggiato lì, mi dispiace. Paolo, quindi un caro saluto a Luca, Paolo e Chiara.
Ciao, grazie, Paolo. Grazie Paolo.
Un abbraccio, grazie.
Che se fosse al femminile avremmo
Gianni
fatto
ci ricorda
anche
che...
un duetto di Paola e Chiara.
Esatto.
Invece...
Gianni ci ricorda che tante volte, l'abbiamo detto, ci hanno vietato le trasferte, ci siamo andati lo stesso a cascinare contro le Pidienze sulla collina Docet, ma anche ripeto, altre partite. Però, ripetiamo, sono situazioni diverse, non vanno assolutamente associate.
Esatto, non è il divieto di seguire la squadra, è un ordine pubblico per il discorso appunto del virus. Come andare al cinema? Allora uno decide tutti insieme, andiamo a scuola tutti assieme, andiamo al cinema tutti assieme, e andiamo a ballare, anzi ci troviamo tutti vicini vicini, festeggiamo, saltiamo, sudiamo, ci sputacchiamo un pochettino addosso. Adesso non si può, sarebbe sconsigliato, però
è insomma... un po' come dire, le partite le possiamo dire in TV, vediamoci tutti a casa mia in 20-30 persone
alla fine
insieme, ma...
il risultato è lo stesso,
esatto.
Alessandro, grande Luca, seguo sempre i tuoi video con molto piacere e interesse, continua
grazie
così.
Mille, grazie mille.
Anche Michele, apprezzamenti per Luca. Ancora se ne parla, è una grande pagina, mi fa compagnia mentre vado al lavoro e dice cose interessanti. Grande, bello.
Grazie.
Saluto a questo amico. Vabbè, però questo non lo leggo. Simpatico, insomma,
è simpatico,
era rivolto al presidente Cellini.
No, insomma, lo sunteggiamo perché a me poi non piace quando sono corretti, comunque non sono, non portano, sì, insulti, però. Perché non dobbiamo leggerlo. Comunque Bruno diceva, insomma, un po' di sintesi,
esatto,
nell'esposizione del presidente, ma il presidente ha dovuto spiegare e partire da lontano.
Un po' la velocità. Gianpaolo, sui tifosi credo che questa volta sia diverso dalle altre volte. Non cerchiamo di creare problemi su problemi, la partita si sente alla radio o in TV, in quelle partite
sì,
ovviamente che non ci sarà possibilità di seguirla. Fa male, ma ora purtroppo va così, è già tanto che si riesce a tornare a giocare.
Concordo con Gianpaolo.
Allora, io penso che dovremmo, adesso ci riproverò, quale fu l'ultima gara a porte chiuse? Chi lo sa? Ci scrive Francesco.
Paolo Papilli, che non è presente. Lo saprebbe.
Ce lo faremo
adesso,
dire.
Adesso approfondiamo, perché così su due piedi non mi viene
non,
ma daremo una risposta entro la fine della trasmissione. Possiamo anche chiamare Visciano se il professore aveva bisogno di tempo.
Allora, mi ha chiesto 5 minuti, io penso che 5 minuti
possiamo andare.
L'abbiamo...
Che, insomma, il professor Brandoni è in ospedale, sta lavorando, quindi in questo periodo è poi... gli ospedali sono sotto assedio più o meno, anche se Macerata, perché lui è primario all'ospedale di Macerata, è abbastanza tranquilla ancora la situazione, comunque ci sono situazioni che vanno valutate e anche varie emergenze che non sono solo quelle del coronavirus in un ospedale, questo va detto. Luca, una cosa ancora volevo chiederti, ma adesso se c'è il professore poi il discorso lo mettiamo. Ce l'abbiamo? Buonasera al professor Gabriele Brandoni.
Buonasera.
Un piacere averti, insomma, ti do del tu, dati i rapporti che ci sono, ma ecco, è veramente un piacere averti, poi questo è, e ti ringrazio per la disponibilità, perché ecco, avere in trasmissione, noi pensiamo di fare anche una trasmissione di servizio, un medico come te che ci può dare delle indicazioni su quello che sta succedendo e poi su come abbiamo illustrato, insomma, il tuo ruolo spesso anche negli stadi, nel ciclismo come antidoping, ma poi anche in prima linea in tante emergenze sanitarie, quindi avere anche un chiarimento su come ci si deve comportare, per esempio genitori che hanno i ragazzi che fanno gli allenamenti della pallavolo negli spogliatoi, chi fa calcio, chi fa basket, ecco. Qual è un po' i consigli, il modo corretto di comportarsi nell'attività sportiva?
Allora, io intanto direi un caro saluto a te, Ferdinando.
Grazie.
Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie.
Direi questo, che la Federazione Medico Sportiva Italiana ha pubblicato sul proprio sito un vademecum. E questo è importante perché riguarda che cosa? Le norme da tenere igienico-sanitarie che si debbono osservare sia in gara che in allenamento. Le norme da utilizzare negli spogliatoi e nei locali comuni, oppure nei servizi igienici degli impianti. Questo tutto per evitare la diffusione di ogni tipo di contagio. La Federazione Medico-Sportiva Italiana è già scesa in campo a fianco delle istituzioni per contribuire e assicurare una gestione ottimale dell'emergenza coronavirus, facendo questo vademecum, ma soprattutto ha attenzionato al tema tutti i propri medici sportivi, che sono 4.500 e sono distribuiti su tutto il territorio nazionale in modo capillare, per condividere queste scelte. E poi si è messa a disposizione delle istituzioni coinvolte come il Ministero della Salute e il CONI, ma aveva già organizzato il 25 febbraio, aveva già riunito tutti i medici federali per condividere queste indicazioni. E allora, alla tua domanda specifica, che cosa fare un giovane atleta o un genitore, che cosa dovrebbe fare? Delle semplici norme educazionali. Non bere nella stessa bottiglietta o borraccia, utilizzare sempre una bottiglietta singola oppure eventualmente bicchieri monouso, in modo tale che non ci sia scambio tra compagni di oggetti come gli asciugamani, gli accappatoi, eccetera. Evitare il più possibile, assolutamente non ci deve essere il consumo di cibo negli spogliatoi. Porre oggetti e indumenti nelle borse in modo tale che non vengano lasciati in giro durante nello spogliatoio, e poi soprattutto buttare negli appositi contenitori i fazzolettini che dobbiamo utilizzare di carta e cercare di utilizzarne il più possibile, soprattutto quando dobbiamo tossire oppure esternutire. Lavarsi accuratamente le mani, questo è importantissimo. Il lavaggio è la cosa più semplice da fare, ma più importante, quella di utilizzare acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi risciacquarle accuratamente. E una volta risciacquate le mani, attenzione a non utilizzare gli asciugamani comuni. Devono essere o delle salviettine monouso oppure un disinfettante per le mani a base di alcol.
Quindi asciugamani personali, importante.
Personali, molto. Personali oppure quelli monouso che ci sono oggi, sono abbastanza diffusi, quindi abbastanza
quelli di carta,
facili.
Sì.
Bravissimo, esatto. Poi evitare di toccarsi gli occhi oppure la bocca o il naso con le mani, se non perfettamente lavate.
E quindi,
arieggiare per questo, per quanto riguarda soprattutto il personale che gestisce l'impianto, per esempio arieggiare bene il locale in modo da evitare che questi contatti ci possano essere, e basta.
Bene.
Queste sono delle cose semplici
che direi
però che ci permettono di essere tranquilli nelle nostre scelte.
ed è importante perché poi sono norme, direi, che si possono osservare, basta attenzione, insomma, non mi pare che siano vessatorie, insomma, lasciano comunque la libertà di fare la pratica sportiva a tutti, sì, ma in tranquillità, in serenità.
Esatto, cioè non possiamo demonizzare, ma non dobbiamo neanche sottovalutare il problema.
Gabriele, ti faccio la domanda che tutti si pongono in questo periodo. Intanto, per quanto riguarda il calcio, la FIGC Marche ha deciso di uniformarsi a quello che si è deciso a livello nazionale. Sì, quindi sì, a porte chiuse almeno fino al 3 aprile. Però io parlavo prima col presidente della FIGC Marche, Cellini, e dicevo, certo, 3 aprile è un auspicio, ecco, ma tu, con la tua esperienza e con le tue competenze, come prevedi che possa essere l'evoluzione di questo virus? Cioè, quale potrebbe essere la situazione a fine mese, insomma, sostanzialmente?
Se posso esprimere un parere, io dico che è difficile fare una previsione del genere, molto difficile. Vediamo e facciamo tesoro di quello che è avvenuto in paesi dove il contagio è arrivato prima del nostro, la Cina. Vediamo che in questi ultimi giorni stanno diminuendo il numero dei pazienti che vanno incontro al coronavirus, si riduce il numero dei decessi, quindi vuol dire che l'emergenza c'è ancora, ma tra virgolette sta scemando. E se noi pensiamo che la Cina è arrivata agli inizi di febbraio, da noi siamo adesso, cominciamo a preoccuparci in modo capillare del problema. Ci sono dei focolai come la Lombardia, come il Veneto, come l'Emilia Romagna. Da noi nelle Marche il focolaio maggiore ce l'abbiamo nella provincia di Pesaro Urbino. Dire come evolve non lo so, devo essere sincero e non vorrei dare delle false aspettative ai radioascoltatori. Direi che dobbiamo attenzionare e vivere giorno per giorno e vedere il bollettino, ma sicuramente io penso che, per rispondere alla tua domanda, ai primi di aprile potremmo avere un quadro, secondo me, molto ma molto più chiaro, e se non siamo alla fine sicuramente siamo a buon punto
per riprendere
normale attività sportiva.
E comunque, osservando le regole che tu hai molto chiaramente spiegato, osservando le cautele che, insomma, sentiamo anche quotidianamente, che l'informazione ci porta, questo contribuisce a frenare il diffondersi del virus,
sì,
e quindi anche ad accorciare i tempi dell'emergenza.
Esatto. Perché noi parliamo di nuovi casi, parliamo di decessi, ma dobbiamo parlare anche di guarigioni.
Certo.
Perché
certo,
anche nelle Marche ci sono, così come in Italia. Quindi guardiamo sempre questo bicchiere mezzo pieno, senza sottovalutare il problema.
Bene, grazie, è stato veramente prezioso il tuo contributo. Io ti ringrazio per la disponibilità e a presto, Gabriele.
Ciao, un caro saluto a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Grazie.
Bene, lasciamo e ringraziamo il professor Gabriele Brandoni, primario ospedale di Macerata, e vi ricordo siamo sempre sul canale 606 del Digitale Terrestre, oltre che sulle frequenze di Radio Tua. C'erano i saluti da parte di Gianni Frittella che salutava il dottore.
Sì, Gianni, grazie, anche ti ringrazio io per il dottor Brandoni, glieli estenderò personalmente fuori programma.
Allora, intanto la situazione alle 18 di oggi, 3.916 positivi, deceduti 197, 523 i guariti. Questa è l'ultima uscita appunto alle ore 18.
Pubblicità.
Ora andiamo in pubblicità, poi vedo che si stanno scatenando sempre con la situazione del match di Montefano, ci ritorneremo. Qualcuno la prende come se fosse una costrizione negativa, come i tempi appunto delle negative trasferte, delle trasferte negate, ma stiamo parlando di tutt'altra cosa. Mentalmente dovremo arrivarci, ma ci abbiamo tempo, insomma, per arrivarci. State con noi, su. Luca, andiamo in pubblicità.
Oh, dopo la pubblicità,
sì?
Ivan Visciano, capitano dell'Anconitana.
Sì, mi hai fatto saltare un break. Aspetta, che adesso devo stoppare. Hai parlato sopra, adesso ci andiamo in pubblicità, state tranquilli.
Sì, allora ricordavo intempestivamente, ma ricordavo che subito dopo parleremo di attualità, parleremo di campo, parleremo di Ivan Visciano e anche di tutto ciò che l'Anconitana sta vivendo.
Zomarini, Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo due anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4096. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio tornano i grandi saldi di fine stagione. Fino al 10 marzo sconti dal 20 al 40% su tutti gli articoli di maglieria, camiceria, pantaloni, giacconi e giubbotti delle migliori marche. Blu Salina, Navigare, Milena Marcus, Sporting Mare e Sea Barrier. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. La buona qualità al giusto prezzo sull'abbigliamento uomo ad Ancona la trovi solo dal camiciaio. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla pausa pubblicitaria. Siete sempre sulle frequenze di Radio Tua, siete sempre sul canale 606 del digitale terrestre di RMM, Radio Marche nel mondo. Due messaggi, ho già collegato il nostro prossimo ospite, ma due messaggi li andiamo a leggere. Quello di Vizio che dice: ieri sera ho partecipato alla torciata di Curva Nord, mi sono molto emozionato e faccio i complimenti ai miei fratelli della Nord. Un saluto, Vizio. Grazie, Vizio, del tuo pensiero, della tua testimonianza, anzi dovrei dire di più. Intanto Max ci viene incontro, dice: l'ultima porta chiusa è una squadra del sud, mi sembra Taranto o Salerno, ma non sono sicuro. Ritornando a noi, poi Piero ci manda il nulla. Piero non è scritto niente, ci è arrivato
manca
un messaggio,
il testo,
ma
però,
mai bianco, però insomma ci fa piacere,
ci fa piacere che tu
ci abbia
scritto. Pensato da Pescara.
E finalmente, dobbiamo dire così, finalmente, dopo aver parlato di coronavirus, dei provvedimenti per quello
calendari.
Che riguarda i calendari che slittano, dove si giocherà, dove non si giocherà, parliamo insomma con qualcuno che dovrebbe giocare a calcio.
Sì. Buonasera e benvenuto a Ivan Visciano, capitano dell'Anconitana.
Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Ivan.
Ciao.
Allora, innanzitutto, qui abbiamo avuto il presidente della FCC Paolo Cellini che ci ha detto che siccome si giocherà a porte chiuse non andrete, a come era previsto, all'Elvia Recina a giocare contro il Montefano alla ripresa del campionato, e cioè, lo ricordo, non domenica questa ma domenica 15, ma giocherete a Montefano. Sempre senza pubblico, qualche differenza la fa, perché Montefano intanto è un campo in sintetico, no?
Sì, sicuramente il campo sintetico a noi ci può solamente aiutare, perché comunque riesci di più a giocare palla a terra, e quindi è quello che ci chiede anche il mister, e quindi lo dobbiamo fare a tutti i costi.
Non solo, poi come squadra penso con un livello tecnico superiore, forse avere un campo dove la palla rimbalza in maniera regolare può essere anche quello un vantaggio, no?
Sì, no, sicuramente può essere un vantaggio, ecco. Sia da parte nostra che anche da parte loro, ovviamente.
L'altra domanda la faceva Luca, riguarda, no, la gestione della
Sì, ciao Ivan, ciao, un abbraccio innanzitutto.
Ciao Luca, ciao.
Niente, questa stagione qua è nata maluccio, proseguita peggio, c'è stata una ripresa, adesso insomma è una stagione veramente anomala, insomma non si sa come si concluderà. Verrà ricordata per tanti motivi, speriamo almeno per la promozione. Niente, volevo chiederti, qua siamo di fronte a una sorta di mini ritiro in pratica, perché si starà fermi in tutto 3 settimane. C'è la possibilità di recuperare fisicamente, di provare, però mi metto sempre nella testa dei giocatori, perché poi bisogna viverle sulla pelle. Tu personalmente da capitano riesci a percepire che sono più gli aspetti positivi, cioè riuscite a compattarvi di più, unirvi, provare, oppure c'è timore, insicurezza, questa situazione finisce per minare un po' il vostro stato d'animo?
Luca, guarda, noi sicuramente la stiamo vivendo in maniera positiva, anche perché il mister è arrivato da poco, quindi per noi e anche per lui, ecco qua, avere più tempo per poter lavorare a noi può fare solamente bene, quindi la vediamo un po' in maniera positiva, anche se non ti nascondo che comunque vai a fare gli allenamenti, magari con quella cosa di non dover giocare la domenica, puoi stare un po' spento, ma su questo il mister con i loro collaboratori ci tengono sempre sul pezzo, quindi la vedo più in maniera positiva.
Secondo me va vissuta come una, dicevo prima, come una specie di ritiro, cioè nel senso c'è la possibilità di azzerare tutto e poi si riparte di fatto con un altro campionato di 7 partite.
Sì, no,
no?
Infatti comunque in questo periodo abbiamo avuto un po' degli acciacchi, quindi anche questo magari è un vantaggio, hai la possibilità di recuperare, di metterti un po' meglio di nuovo fisicamente, quindi ti ripeto, la viviamo in maniera positiva questa cosa.
Senti, un'altra domanda, dal punto di vista tattico abbiamo percepito, almeno io insomma, che il mister sta curando soprattutto la fase difensiva, comunque sta cercando la soluzione per proteggere un po' questa difesa. Io personalmente, insomma, ho sempre sostenuto anche nel mio canale che questa squadra fa fatica proprio perché non era schermata la difesa, quindi anche giocando con la difesa 4, poi se hai un centrocampo a 3 hai quel perno che protegge, no? Quindi come se avessi un centrale in più. Secondo te si va verso questa direzione, cioè di proteggere innanzitutto il reparto arretrato, sempre cercando di imporre il gioco?
Sì, no, sicuramente il mister sta valutando un po' di cose e sta curando molto l'aspetto difensivo, perché diciamo che giocavamo comunque con un 4-2-4 e quindi si faceva un po' fatica. Diciamo che ti ripeto, il mister comunque sta curando tanto questa cosa. Per il momento sta provando varie cose, poi vediamo magari più avanti cosa deciderà.
Luca, invece, come gestione della sosta, dicevo prima che a mio avviso la sosta un piccolo aiuto a Lelli lo ha dato, perché un allenatore che arriva il martedì e di solito un allenatore nuovo che subentra a stagione in corso ha 5 giorni per lavorare prima della prima gara ufficiale. Invece Marco Lelli avrà a disposizione 3 settimane piene prima di tornare in campo, da quando è arrivato, no? La settimana scorsa, questa corrente e la prossima, che poi porta all'avvio del campionato, del nuovo troncone del campionato. Ecco, immagino che stiate sfruttando questi giorni per provare cose nuove, per anche integrarvi con il nuovo allenatore, per capire le sue direttive. Quali sono le novità grosse che Lelli ha cercato di introdurre?
Ma innanzitutto il mister cerca di trasmetterci serenità, quello che magari ultimamente è venuto un po' a mancare. Poi ovviamente ci fa allenare bene, ci fa allenare alla grande. Lui, ecco qua, ci lascia un po' liberi, ci lascia fare le nostre giocate, e su questo secondo me è una cosa molto positiva, perché è un allenatore che comunque cerca fiducia dei propri calciatori, è importante.
Sì, ecco, dicevamo prima anche dell'aspetto mentale, è importantissimo, perché spesso dicevo prima che anche ad altri livelli, si vede anche in Serie A, quando ci sono le soste prolungate, alla prima giornata successiva alla sosta capitano risultati strani, insomma si vede che ci sono squadre che magari hanno perso un po' di concentrazione, quindi riuscire a mantenere la concentrazione in questo periodo di sosta è importante mentalmente, cioè arrivare poi alla gara col Montefano con la giusta determinazione senza cali di tensione.
Sì, no, su questo sono pienamente d'accordo. Come ti ho detto prima, magari ecco qua, andare al campo e fare gli allenamenti sapendo di non giocare la domenica ti può far abbassare un po' la guardia. Però il mister, il suo staff ci stanno aiutando tanto su questa cosa, ci fanno stare sempre sul pezzo e quindi è una cosa importante. Mancano 7 giornate e come sappiamo noi non dobbiamo assolutamente sbagliare nulla. Quindi dobbiamo stare sempre concentrati per poi quando si inizia di nuovo a giocare dobbiamo scendere subito col piglio giusto perché non possiamo permetterci di fare assolutamente errori.
Certo, ma anche perché la classifica ci vede al momento 2 punti sotto al Castelfidardo e io ricordo sempre che virtualmente i punti sono 3 perché nello scontro diretto il Castelfidardo ha un vantaggio nei confronti dell'Anconitana.
Sì, esatto.
Ecco, questo va detto, ma... come vedi, abbiamo capito che ci sono dei cambiamenti dal punto di vista tattico rispetto all'impostazione di Marino, che era un'impostazione molto, molto offensiva. In pratica sì. I due mediani, tu e Magnanelli, e poi c'erano 2 centravanti sostanzialmente, 2 punte e 2 esterni. Ecco, sì. Invece vedremo quindi un'Anconitana probabilmente con un centrocampo a 3.
Ma guarda, il mister sta provando sia 2 sia 3 e per il momento diciamo che sta valutando, quindi vediamo con il passare dei giorni, ma penso che comunque siamo più destinati a giocare magari a 3. Poi ti ripeto, queste sono decisioni che prende il mister, noi dobbiamo solo seguire alla lettera quello che ci dice.
7 partite, 2 punti, anzi 3 da recuperare, perché l'Anconitana per vincere il campionato, lo ricordo, non è un dettaglio di secondo ordine, deve arrivare 1 punto avanti al Castelfidardo. Tu pensi che ci sia avete guardato un po' il calendario, ci sia qualche domenica più favorevole, ci sia una svolta di questo mini troncone? Qualche partita particolarmente importante?
Sì, diciamo che il Castelfidardo ho visto un po' il calendario, c'ha comunque il Porto d'Ascoli, il Senigallia, sono 2 partite toste, quindi sicuramente lì potremmo recuperare punti, però dipende sempre da noi, se non facciamo risultato nella domenica poi è inutile guardare il Castelfidardo.
Benissimo, messaggi per te Ivan. Dice Alessio, prego Luca, leggi pure.
Sì, Alessio ti scrive: sei il capitano di una gloriosa società che ha 15 anni di storia.
115
anni di storia, un po' di più. Ogni partita va affrontata come se fosse l'ultima. Onoriamo questi colori e questa città, portateci via da questa categoria. Forza capitano, direi.
Sì, allora, innanzitutto voglio fare gli auguri per i 115 anni di storia. Poi per noi, come ho sempre detto, è veramente un motivo d'orgoglio indossare questa maglia e cercheremo da qui fino alla fine di onorarla sempre, ma sperando comunque qua della vittoria del campionato. Ieri scorrevo un po' su Facebook, vedevo tutti i post dei tifosi e per noi è veramente emozionante, quindi... ripeto, dobbiamo assolutamente onorare questa maglia da qui fino alla fine.
Abbiamo un altro messaggio, scusami, ecco, dice Gianni Red Bull: Visciano, con Lelli gliela faremo a mettere insieme una difesa decente? Forse, ecco, Gianni lo dice in maniera colorita, ma si riferisce al fatto che effettivamente l'Anconitana ha subito un po' troppi gol, no?
Sì, ma io parto dal presupposto che non è mai solo colpa della difesa, si gioca in 11, quindi anche il mister su questo sta vedendo un po' di cose, perché bisogna difendere tutte 11 e poi bisogna attaccare tutti 11, quindi dobbiamo stare belli compatti per non prendere gol.
Io dico, Ivan, ho visto personalmente, poi per quello che posso capire di calcio, a parte sì, sicuramente secondo me mancherebbe almeno un perno, abbiamo già detto, insomma, ma il mercato è chiuso, che potesse dare più garanzie. però ho visto soprattutto nell'ultima gara con la Vigor Senigallia, che è stata emblematica, la difficoltà nelle coperture preventive. È qui che viene il discorso di un centrocampo che protegga meglio, non sono tanto i difensori in sé, perché il secondo gol, mi sembra, in cui Lazzari ha fatto quella bella giocata, ok, ci sta la giocata, ci sta che riesci, no, a eludere due giocatori, poi però c'è stato tempo per bloccare l'altro giocatore che è venuto avanti, invece è riuscito a proseguire, è riuscito a crossare, e sul cross Pier Gallini è riuscito a segnare. Cioè c'è stata tanta difficoltà nel chiudere, perché poi questa squadra i gol li fa, però li prende troppi.
Infatti noi dobbiamo cercare di non prendere gol, perché comunque le qualità ce l'abbiamo, quindi nei 90 minuti prima o poi il gol lo fai. Ti ripeto, il mister sta veramente lavorando anche su questo, sulla difesa, sulle coperture preventive, e quindi su questo sicuramente ci darà una grossa mano.
Bene, che clima si respira, Ivan? Insomma, pesante, credo, e comunque il terzo allenatore, insomma, penso che ai calciatori non faccia poi tanto piacere quando le annate vanno così, no? Che ci sono molti cambi in panchina. Insomma, penso che ci sia anche un'assunzione di responsabilità da parte della squadra quando un allenatore viene esonerato. Ecco, come l'avete vissuto questo cambio, e che aria si respira adesso nello spogliatoio?
Sì, no, come hai detto te, innanzitutto quando cambi allenatore i primi responsabili siamo noi calciatori. Io in primis l'ho sempre vissuta così. Quando va via un allenatore, magari per noi calciatori è facile nasconderci, ecco qua, dietro una singola persona. Ogni tanto bisogna fare anche mia culpa. Sul fatto del cambio dell'allenatore, è arrivato il mister Lelli, io non lo conoscevo di persona, sono arrivato qui l'anno scorso e ne ho sempre sentito parlare bene, quindi sicuramente da qui fino alla fine ci darà una grossa mano.
Bene, grazie Ivan, e noi possiamo soltanto augurarti il meglio e quindi insomma sperare di vedere a Montefano l'Anconitana migliore, l'Anconitana decisa a recuperare sul Castelfidardo. I tifosi ci credono, credo, ecco, questo forse è l'ultimo, possiamo chiudere con questa domanda, ma mi sembra pleonastico, ma è importante dirlo: ci credete voi nella possibilità di recuperare, no?
Noi ci crediamo tanto.
Ecco, quindi insomma non gettate la spugna, cioè siete convinti di poterli recuperare questi punti?
Sì, assolutamente. Io, come ho sempre detto, ero convinto anche quando stavamo a meno 6. È lo stesso adesso, anzi, magari siamo ancora più convinti. Però ovviamente dipende da noi.
Benissimo, ti ringrazio Ivan, e buon lavoro e buona serata.
Un abbraccio.
Grazie, ciao. Ciao Luca.
Ciao Ivan, ciao.
Ciao a tutti.
Lasciamo Ivan Visciano, il capitano biancorosso. Piero scriveva: adesso non cominciamo a dire che l'Anconitana è penalizzata dalla mancanza di pubblico, niente alibi, si devono vincere le prossime 7 partite.
Sì, messaggi tanti, ce ne sono, leggili.
Allora
sì,
Sergio,
forse qui c'è un equivoco, la colpa è mia.
Più di uno dice, Sergio dice: in caso di arrivo a pari punti non c'era spareggio? Chiedeva Sergio. Lo stesso scrive anche Marco: ma scusate, non si era detto che in caso di pari punti c'è lo spareggio?
Chiariamo, c'è lo spareggio, io ho solo detto, e qui forse è nato il l'equivoco, ho detto in caso, cioè, che l'Anconitana per vincere il campionato deve recuperare 3 punti al Castelfidardo. Ho detto che il Castelfidardo è in vantaggio sugli scontri diretti, ma questo non significa che non ci sia poi lo spareggio in caso di arrivo.
Speriamo non serva, dai.
Speriamo non serva, sì.
Stessa linea anche Claudio, dice: ciao Luca, scusa Nando, mi sembra di aver capito dalle puntate precedenti, quest'anno lo scontro diretto non conta, pari punti, spareggio con il Castello.
Mi sono espresso male e chiedo scusa per aver ingenerato il dubbio, insomma, ecco.
Volevo chiedere Ivan se con Lelli il clima nello spogliatoio è cambiato. Nando, mi hai anticipato, lo scriveva Simone d'Ancona.
Grazie Simone.
Poi abbiamo un bel audio di Marco Roma, che tanto voi non lo ascoltate, quindi non importa.
Noi ormai li conosciamo.
Sì, comunque è contento Marco da Roma.
Senti, sono arrivati saluti da Terracina, lo dico, altrimenti mia sorella...
Infatti ci arrivavo, tranquillo che ci arrivavo, l'ho visto sotto. Allora, a proposito della partita, l'ultima partita che se dovrebbe essere disputata a porte chiuse, cioè senza la possibilità per i tifosi dell'Ancona di essere presenti, visto tutti i messaggi che mi sono arrivati, possiamo circoscrivere ancora una volta a Castelfidardo. Quindi la partita si dovrebbe essere tenuta a Castelfidardo e dovrebbe essere stato probabilmente contro il Miglianico. E quindi si mettono assieme un po' tutte le indicazioni che ci state mandando, come Davide diceva, mi ricordo i tempi di Marinelli con una squadra abruzzese.
Eccola qua.
E quindi dovrebbe essere il Miglianico.
Benissimo.
E quindi abbiamo aggiunto anche qua
Gianni Redbull, Visciano, la colpa è della difesa,
voglia di scorre. Vabbè, ok, ognuno rimane poi dopo dei suoi pareri. Poi eccoci qua, Facebook, se no dopo mi scappano, se ne vanno. C'era una certa Mietta che diceva, appunto, salutava tutti, ne usciremo presto, l'Italia è un paese forte e coraggioso, a proposito del virus. Max che dice ancora, in caso di arrivo primi a pari punti è previsto al regolamento lo spareggio,
sì,
in campo neutro.
L'abbiamo detto, abbiamo chiarito, Max, grazie. Comunque,
però conta, però, dice, per le altre posizioni.
Certo, certo.
Detto questo, noi ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario perché dobbiamo andare a inserire il nostro ultimo ospite. Mi sembra giusto, no?
Sì, assolutamente.
E allora, 334 35 20 488, potete continuare a scriverci e andiamo intanto in pubblicità.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza è benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario per quello che concerne Punto Biancorosso. Vi ricordo in onda sulle frequenze di Radio Tua, ma anche sul canale digitale terrestre 606 di Radio Marche nel mondo.
Buonasera a Marco Cerioni, benvenuto Marco. Pronto? Marco?
Io ti sento.
Benissimo, benvenuto e grazie per l'attesa che ci siamo un po' prolungati nel prima di arrivare ad averti qua, però è veramente un piacere averti. Marco Cirioni, ex portiere dell'Anconitana, attuale dell'Ancona, anzi ex portiere dell'Ancona, attuale procuratore ma anche imprenditore nel mondo dello spettacolo e quindi chi più ne ha più ne metta. Marco, come vivono i calciatori, i tuoi assistiti, questa situazione del coronavirus?
Ma la vivono penso come il resto della nazione, che ma più passano le ore, più passano i giorni, più c'è una presa di coscienza di quello che all'inizio si pensava qualcosa che non arrivasse innanzitutto in Italia, e quando poi è arrivato, erroneamente qualcuno la scambiava per influenza, poi nel tempo ci siamo resi conto, così come un fulmine a ciel sereno, nonostante che da un pezzo che lampasse, del problema che, ecco, che ci ha colto. E la situazione, secondo me, per quanto non ho gli strumenti né scientifici né politici né quant'altro per poter dare un parere illuminante, è una situazione che non sarà facilmente risolvibile, soprattutto non a breve. Quindi c'è una situazione di nuova, assolutamente nuova, perché penso né noi, né i nostri genitori, né i nostri nonni abbiano mai affrontato una criticità come quella che stiamo affrontando in questi giorni, di cui stiamo prendendo consapevolezza, ecco, secondo me da poche ore.
Qui, sì, esatto, forse è stata anche sottovalutata all'inizio. E quindi comunque anche fra i calciatori una qualche preoccupazione c'è, diciamo adesso in vista anche della ripresa dei campionati, benché a porte chiuse, ma poi i calciatori vanno nello spogliatoio, vanno in campo, no?
Come... ma indubbiamente non sono le porte chiuse, perché non c'è un contatto poi così diretto, ma il problema, ecco, dello spogliatoio, del pullman o dell'esponenzialità, perché qui si parla, il problema attuale è l'esponenzialità, ovvero io entro in contatto con 10 persone, queste 10 persone entrano in contatto ognuna con altre 10 e via via dicendo. E la cosa avvilente, ma molto umana, probabilmente umana come esseri umani, noi tendiamo a scambiare i numeri perché, come la storia ci insegna, un morto è un dramma, quando, non voglio dire un milione, quando i morti aumentano diventano una statistica e un numero, e quindi quasi come ad allontanare il dramma. A me questa è una cosa che infastidisce, per usare l'eufemismo, perché si parlano di persone contagiate, quando le persone contagiate magari sono amici, noi facciamo gli auguri, siamo vicini a tutti, però può capitare anche a noi, quindi il fatto che in questo momento si parli di numeri, quando io a volte magari gradirei che certe testate giornalistiche andassero anche a intervistare, cioè, chi sono queste persone che sono state contagiate, perché è veramente avvilente parlare di persone contagiate ma sono anziani, come se fossero delle vittime sacrificali. Quindi,
esatto,
ecco, tornare anche a un lato più umano e non considerare semplicemente dei numeri, far paragoni, ah no ma l'influenza uccide molte più persone, ah no ma le cadute dalle scale uccide, oppure l'alberi, le tegole che cadono, no, comunque sono drammi, perché ogni uomo è una vita, ogni uomo un'anima, è una famiglia, quindi ecco, decontestualizziamoli dai numeri.
Certo, Marco,
eccomi.
Tornando a un tema più invece sportivo, ecco, nell'attività di procuratore c'è un po' questo, anche questa sensazione che il calcio, perché tu stai facendo questo discorso anche in relazione all'umanità, no? Che il calcio stia andando verso, sempre più verso una perdita del valore sportivo a vantaggio del profilo economico, perché ieri ci sono state delle dichiarazioni di Andrea Agnelli che hanno fatto, credo, un po' saltare sulla sedia tutti quelli che amano questo sport, no? Ha detto sostanzialmente Agnelli, non è giusto che ci sia l'Atalanta in Champions. Doveva esserci forse la Roma, quindi si va.
Guarda, queste sono dichiarazioni che ormai sono anni da quando si sono affacciate sul palcoscenico nazionale squadre provinciali, che si pensa al principio business, dove certo sicuramente la Roma muove un interesse maggiore rispetto all'Atalanta, ma allora torniamo a un calcio come il football americano, dove oltre i meriti sportivi deve avere dietro una struttura economica che vada a suffragare la presenza di una squadra in un campionato. Purtroppo l'America è molto diversa da noi, perché purtroppo noi, il calcio ancora è su meriti sportivi, quindi chi merita accede al campionato, chi merita viene promosso, chi merita va in Champions.
E speriamo che rimanga tale.
Ma speriamo, ma guarda Nando, tu che sei un uomo di campo e ci conosciamo da tanti anni e abbiamo delle idee comuni e che ci accomunano, quando parli con persone che calcano palcoscenici molto importanti, e noi abbiamo in procura Zaniolo, così altri, comunque sono ragazzi che pensano a giocare, di soldi sicuramente, poi sono aziende, ma ancora il calcio dello spogliatoio è rimasto quello di una volta. Poi sicuramente oggi il calciatore ancora più di prima è un'azienda, con il fatto che la comunicazione ha preso quasi il sopravvento da un punto di vista business, dal punto di vista affari, sul contratto calcistico, perché oggi un giocatore viene gestito bene ha un potenziale mondiale, mentre il contratto è solamente legato a una società sportiva, l'immagine è mondiale. In questo gli inglesi ci hanno surclassato investendo un po' in tutto il mondo. Infatti se tu vai in un bar in India o in Indonesia vedi una partita di Premier, e per questo il campionato inglese muove interessi economici molto più grandi rispetto all'Italia. E anche quando noi eravamo il calcio più importante al mondo non siamo stati in grado di radicarci all'estero,
siamo rimasti nei nostri confini sostanzialmente.
Sì, e forse oggi Agnelli, usando termini sbagliati o comunque termini,
voleva porre questo problema, cioè quello dell'attrattività del campionato.
Sicuramente poi l'Atalanta è anni luce avanti a molte società, perché vedi, ha uno stato di proprietà, una struttura di scouting, una struttura imprenditoriale veramente importante, ecco. Decontestualizziamola dall'Inter, Milan, Juve, che sono dei colossi, ma l'Atalanta, tra virgolette, squadra di provincia, riesce a fare cose che...
Sì, e non a caso da anni è lì, insomma, ai margini o dentro la zona Champions, che è tutt'altro che
come
facile.
Settore, sì, come settore giovanile, io ero piccolo e l'Atalanta era un punto di riferimento nel settore giovanile. Quindi...
Sì, c'era il grande Favini allora, Mino Favini, sì, che era...
Poi c'è Umberto Marino all'Atalanta.
Sì, nostra conoscenza, ex segretario dell'Ancona, che dai tempi tuoi poi tra l'altro.
Sì.
Poi andò alla Sampdoria e poi all'Atalanta. Una volta di queste lo avremo anche qui ai nostri microfoni, Umberto Marino. Marco, tra l'altro fra gli ex calciatori tu hai gestito ex, cioè quelli che oggi sono ex calciatori dell'Anconitana. Ma qualcuno si è pure avviato verso, è rimasto nel calcio, no? Parlo per esempio di Storari.
Sì. Marco comunque è stato bravo nella sua carriera calcistica, poi adesso ha intrapreso con successo una carriera dirigenziale, sta muovendosi all'interno, ecco, di una società importante come la Juve, e quindi sai, oggi la Juve è una palestra importantissima, dove non lasciano niente al caso, quindi se ha trovato spazio vuol dire che ha delle qualità anche a livello dirigenziale importanti.
Ecco, volevo arrivare
poi
a questo.
Poi oggi sono della squadra dei 5 anni ad Ancona, tra allenatori di Serie A, dirigenti, ho incontrato 2 settimane fa, forse 3, Daniel Anderson in Spagna. Lui, Daniel, adesso è direttore sportivo del Malmo.
Ecco, importantissimo questo, Daniel Anderson, sì, ma anche lo stesso Riccio, che è venuto qui l'anno di Spalletti, è il braccio destro, il factotum di Gattuso.
Sì, diciamo è una figura fondamentale, se non voglio dire che...
È fondamentale.
E poi Gigi è quella scuola sempre con Gattuso, perché nascono insieme Gattuso, Mundula, Storari, erano tutti nel Perugia,
sì.
Lo Salvino, erano tutti con nelle giovanili del Perugia, vinsero mi sembra il Viareggio o il campionato quell'anno, per il giovanile.
Sì, era il Perugia di Gaucci, ricordiamo, insomma, poi sì, giocatori che sono venuti, Pieroni ne ha portati diversi qui, comunque giocatori che poi hanno saputo imporsi anche nel post carriera, perché... faccio.
Sì, no, guarda, ci sono tantissimi che vogliono
fare. Ganz che allena il woman
squadra femminile
del Milan.
Giuseppe Di Francesco, Goretti a Perugia, Milanese.
Goretti che fa il direttore Viali, sportivo.
È stato a Cesena. Viali è andato poco a Cesena.
Sì, no. Sì, infatti. Sono. Anche Bacin mi pare che
all'Inter.
Mario all'Inter, è una figura importante all'Inter.
Ecco, Bacin è importante all'Inter, quindi insomma quella squadra sì, poi è retrocessa, ma evidentemente c'erano delle teste pensanti in quella squadra.
Ma guarda, quella squadra sicuramente è retrocessa in malo modo, ma se analizziamo bene la squadra, se la decontestualizziamo da quel campionato, la portiamo in un campionato odierno, io penso che è una squadra che avrebbe fatto sicuramente un campionato, non dico di vertice, ma non tanti tanti grandi giocatori. Poi magari è stato un anno dove è andato tutto storto.
Sì.
Io ripeto, in 5 anni ancora li ricordo tutti con molto piacere. È un anno che è andato tutto storto, anche se sì, era la Serie A, ma avevamo una squadra, adesso ancora Pandev gioca, Alessio Scarpi alleni portieri al Milan, Marcon alleni portieri a Udine, quindi era una squadra...
Hai notizie portante. Di Edman?
Edman l'ho visto quest'estate, mi è venuto a trovare quest'estate.
Quindi insomma hai mantenuto i contatti?
Insieme a Loreto, Montecone, Rogliesi, Ancona, abbiamo fatto un giro insieme con Edman. No, io ho mantenuto i contatti con molti. Ripeto, Daniel lo sono stato a trovare anche in Svezia. E poi dovremmo aprire una puntata. L'ho rivisto in Svezia, l'ho rivisto a Torino, perché hanno fatto un collegiale dei vari direttori sportivi. Loro si incontrano, le squadre principali d'Europa si incontrano ogni tanto, hanno iniziato a Torino perché Agnelli è il presidente.
Sì, dell'ECA, no? L'ECA, ECA.
Sì. Mm. E loro si incontrano una volta al mese, una volta ogni tanto, e condividono esperienze e fanno per sviluppare il calcio.
Bene, bella questa panoramica.
No, ma il calcio è in evoluzione, il calcio, ad alti livelli è in evoluzione, io spero che l'evoluzione che è a livelli di Serie A, perché comunque con l'ingresso di società straniere, con l'ingresso di multinazionali, per quanto hanno tolto un po' di quel fascino del presidente alla Rozzi, del presidente di casa, che ahimè a volte si rovinava anche per la squadra del Borgo Rosso, con una struttura dirigenziale dove la visione mondiale sicuramente porterà una crescita. Adesso dobbiamo far seguire la crescita ad alti livelli con una crescita culturale e di strutture a basso livello. Io a basso livello non parlo delle categorie basse, ma anche settori giovanili e proprio nostra come paese. Io spero, ecco, che nelle difficoltà ci tiriamo sulle maniche e facciamo vedere il valore che abbiamo anche come popolo, cominciamo a pensare come popolo.
E comunque ormai l'organizzazione è fondamentale, no? Non si può più prescindere dall'organizzazione. Ecco, ti volevo chiedere questo, poi se Luca ha una domanda e poi andiamo a chiudere perché non vogliamo abusare del tuo tempo, abbiamo sforato.
È sempre un piacere.
E anche per me tantissimo, anche perché non, i tuoi interventi non sono mai banali e ci portano anche ad avere uno sguardo su altri contesti. Invece venivo all'Anconitana perché un altro esempio dell'evoluzione che tu ci hai illustrato lo stiamo vedendo anche qui vicino. La Vispesaro beneficia da 2 anni, dico proprio beneficia perché era in grossa difficoltà, del binomio con la Sampdoria, con successo insomma, perché comunque la Vis, che non ha grandi disponibilità economiche, comunque naviga in Serie C, naviga bene in Serie C, quest'anno ha anche una squadra abbastanza che non sta dando secondo me per quello che ha come giocatori. È arrivato Puggioni, che tu conosci benissimo, in porta Puggioni. Ecco, secondo te questa strada dell'abbinamento con una società di Serie A sarebbe percorribile qui ad Ancona?
Guarda, io in questo periodo ho ripreso anche insieme a Jimmy Maini a girare anche un po' nei settori giovanili e io credo che se una società, soprattutto come l'Ancona, che bando alle ciance, diciamo così, per quanto è difficile, perché effettivamente non è facile far calcio in una città importante come Ancona, però Ancona dovrebbe muoversi in modo autonomo. Poi sicuramente avere un referente con un club importante, però è sempre un legame particolare, perché poi il club importante non è sempre detto che ti mandi il giocatore che faccia i tuoi interessi, perché a volte bisogna far valorizzare un giocatore, quindi può essere importante nel momento in cui l'Ancona vada a chiedere il giocatore che interessa, perché deve essere appunto un rapporto sinallagmatico, perché nel momento in cui la squadra di riferimento ti riempie di giocatori, anche perché i giocatori importanti li tengono loro, probabilmente i giocatori seconda fascia tendono a darli in Serie B e monitorarli per la Lega Pro, che in questo momento è poi l'Ancona secondo me deve puntare alla minima una Serie B, però in questo momento guardiamo alla Lega Pro, quindi è un professionismo, diventa alquanto complicato. Secondo me è un progetto a breve termine per l'Ancona, comunque è strutturarsi in un bacino che non è poi così piccolo, perché la provincia d'Ancona, le Marche hanno settori giovanili importanti, quindi cominciare da adesso a monitorare il territorio, a far crescere dei giocatori in zona e valorizzarli in Lega Pro eventualmente, dove oggi Lega Pro con dei giovani riesce a prendere un minutaggio dove ti permette anche a livello economico di poter sostenere il campionato. Poi se hai ambizioni di classifica, come Campiano dopo uno o due anni di assestamento devi avere, cercare di fare un salto di qualità. Però prendere i giocatori in prestito, ecco, tu lo prendi un giocatore in prestito dove viene, magari viene anche pagato il contratto, però non ti rimane niente.
Potrebbe non essere perché poi l'elemento che ti serve, insomma, in qualche modo.
No, deve essere un giusto connubio. Soprattutto va a una struttura, ci vuole una struttura societaria, è un progetto, anche se questa parola progetto è tanto usata.
Sì.
A volte per mascherare il vuoto che c'è dietro, se noi abbiamo un progetto, abbiamo questo progetto, sì. Per i progetti è come noi tendiamo, c'è l'orizzonte, uno deve guardare l'infinito, perché l'orizzonte a un certo punto si ferma, il progetto rimane l'orizzonte, invece uno deve guardare l'infinito, deve sognare e cercare di realizzare il sogno. Ancora ha bisogno
di sognare,
partendo di guarda, io era tanto che non andavo a vederla Ancona, sono andato a vedere Ancona vivo in Senigallia, non mi permetto assolutamente di giudicare perché non ho le conoscenze e già sono troppe persone magari che giudicano, però sicuramente Ancona ha bisogno di strutture come Iesi, perché io vivo più la realtà di Iesi, abito a Numana, però spesso sono a Iesi, e dove vado in giro e vedo realtà solide, nascono dai campi allenamento. Campi allenamento, allenatori validi, corsi di aggiornamento, cammino, piano piano, e poi ecco, che tutto serve alla prima squadra, ma se non ci sono le strutture...
È difficile.
No, delle idee, delle linee guida chiare, dove c'è una società forte.
Sì, io parlo anche di strutture campi, anche proprio strutture fisiche, gli
impianti. No, anch'io parlo di impianti. E c'è la tendenza, anche a livello di Lega Pro, di essere proprietari del campo.
Sì.
Di fare delle strutture che siano adeguate alle esigenze della squadra.
Della squadra.
Perché uscendo dal del Conero, comunque tutto quello spazio recintato, dico, caspita, ma qui è anni che si dice, ma perché non fanno un centro sportivo qua? Poi sicuramente costa.
Sì, c'era qualcuno che anni fa lo voleva fare, no? Dopo la Cittadella, ricordiamo Marinelli, la Cittadella, poi contrapposizioni politiche, cioè sembra sempre tutto difficile poi qui ad Ancona un po'.
Ma no, in Italia sembra tutto difficile, adesso facendo un parallelo sulla situazione che è accaduta adesso, ripeto, non giudico quello che stanno facendo perché sono scienziati, sono politici, però se uno chiude una strada se deve contemporaneamente aprirne una temporanea, ma non puoi chiudere la strada e basta, e dire vi arrangiate.
Bene.
Quindi la politica deve dare risposte, una società se ha un progetto, ma un progetto su carta. Io porto un progetto al comune, oggi il comune può accedere tramite il credito sportivo a dei finanziamenti a tasso zero, oggi le strutture vengono date in gestione e spesso con la gestione si riesce a pagare il mutuo del campo sportivo che si va a fare. però sicuramente un comune non ti va a chiedere ad aprire un mutuo per una società che dice questi in 2 anni mi vanno via e mi lasciano col cielo in mano.
Marco, comunque tocchiamo un tasto che è veramente importante, perché poi da lì che si riparte veramente, se si vogliono fare, non parlo adesso dell'annata che stiamo vivendo, ma insomma se uno veramente vuole fare il progetto, non quello su quello che dicevi tu, che spesso insomma poi diventa una scatola vuota, ma un vero progetto, servono strutture e serve organizzazione. Marco, grazie, veramente è stato un piacere averti, anche per la panoramica che ci hai dato sugli ex calciatori dell'Anconitana, e in bocca al lupo per la tua attività, perché insomma vede con Micorelli e Jimmy Maini avete giocatori importanti, no, in portafoglio voi.
Sì, abbiamo sicuramente giocatori importanti e ecco, poi ripeto, abbiamo una struttura tale per cui abbiamo uno fa figo dirlo, abbiamo una struttura a New York, un ufficio a Londra, uno a Milano, adesso stiamo aprendo su Roma. E quindi il calcio è sempre in evoluzione, perché il mercato americano che fino a qualche anno fa era chiuso, si sta aprendo.
Speriamo che presto l'Anconitana possa chiamarti per avere un calciatore buono.
Magari, o anche per prendere un caffè.
Benissimo.
Mi fa sempre piacere passare dalle parti.
Come ha fatto piacere vederti tornare allo stadio. Grazie.
Facciamo
Marco.
Un augurio a tutti, anche ai nostri amici che certo. In questo momento non stanno benissimo. Quindi...
Certo, ci uniamo al tuo augurio. Un abbraccio Marco, a presto.
Ciao Nando, ciao a tutti. E auguri Ancona.
Grazie. Certo.
115 anni.
Sì, esatto, 115 anni. Grazie Marco, ciao.
Bene, lasciamo il nostro
vecchio
ultimo...
cuore bianco-rosso Marco Cerioni.
Lasciamo il nostro ultimo ospite, Marco Cerioni, che molti se lo ricorderanno, penso proprio di sì. Non abbiamo il tempo, però hai tirato fuori prima il discorso di Agnelli. Io adesso non vorrei prendere le difese di Agnelli. Magari il suo grave errore è stato dire la verità, perché noi ci siamo passati con l'Ancona, noi non avevamo quel quid. Siamo stati la vittima sacrificale al suo tempo, non c'era senso tenerci dove meritavamo di stare perché l'avevamo conquistato sul campo, dove meritavano i nostri tifosi che hanno lottato tantissimo, ma sicuramente se prendiamo i numeri sono impietosi, adesso il dio denaro è quello che conta, quindi
però,
non abbiamo un numero sufficiente di tifosi al seguito che segue una squadra di provincia come l'Ancona, non abbiamo il numero di abbonamento alle pay tv, il motore e il grande margine economico sono le pay tv, e quindi muoviamo decisamente meno. Io ti ho aperto qua questa schermata per giustificare in parte una cosa che è la cruda realtà. L'Atalanta ha movimentato 195.000 utenti in generale, il Bologna 297, il Brescia 193, il Cagliari 203, Fiorentina 457, iniziamo a mettere da una parte una Fiorentina, Genoa ci piace tanto 268, l'Inter 789.000 e la metti da una parte, la Juventus 477.000 e la metti da una parte, la Lazio 593.000. Il Lecce, che anche qua possiamo dire quasi provincia, come società, però il Lecce ha movimentato 300.000, ma è sempre basso. Milan 647, Napoli 408.000, il Parma 193, la Roma, che era stata tirata in ballo, 512.000 presenze, Sampdoria 262, Sassuolo 149.000, Spal 156, Torino 256, Udinese 262.000, Verona 217.
Va benissimo Stefano, questo è l'elenco del totale degli spettatori fino adesso. Che hanno pagato il biglietto,
il biglietto
presso gli stadi delle squadre che ha elencato della Serie A. Io però dico questo, che finché il titolo sportivo è quello che conta per accedere alla Champions, penso che sia ingeneroso dire
una realtà. dire una realtà, però
sì, Nando, però, cioè, però è ingeneroso, perché non è che l'Atalanta d'accordo. Ci sta per grazia ricevuta, ma ci sta perché
noi sappiamo
con i risultati sul campo si è qualificata. Allora dire,
ma anche
non
noi
ci deve
avevamo stare il diritto di stare dove dovevamo stare perché l'avevamo conquistato,
appunto, a maggior ragione,
però siamo
dovremmo
stati...
stare, però a maggior ragione dovremmo stare dalla parte dell'Atalanta,
no,
e non di Agnelli.
Io ti dico, non sto
non capisco perché
non sto con Agnelli, io dico sinceramente ha detto la verità, cioè che poi non ci piaccia, però nella stanza dei bottoni è così che veniamo considerati, cioè noi non movimentiamo, quindi...
Però allora, se le regole sono, perché in America ci sono campionati dove le retrocessioni non sono previste, si chiamano franchigie perché tu le compri, perché se tu hai tanti soldi, vai negli Stati Uniti e vuoi comprare una franchigia, cioè una squadra, un marchio, tu fai la squadra di NFL e partecipi, non devi vincere i campionati. In Italia, se tu hai i soldi, o compri una società oppure devi partire dalla terza categoria. Ecco, questo è il punto. Quando cambieranno le regole, forse se Agnelli da presidente...
Ma questo
della
sarebbe
Lega,
il merito.
Ma è il merito, perché questo se c'è l'Atalanta, l'Atalanta l'ha meritato. Tra l'altro, lui ha parlato, è stato un intervento veramente improvvido, perché lui ha parlato di sostenere che la Roma avrebbe sostenuto il ranking dell'Italia. Bene, ma anche l'Atalanta lo sta sostenendo, addirittura è in corsa per qualificarsi per i quarti della Champions.
Per i meriti.
Non sono tantissime le squadre italiane che sono arrivate ai quarti della Champions.
Un discorso più aziendalista che segue una dinamica di business.
Questo è quello che conta.
Tra
adesso,
la
contrapposizione
tra il business e lo sport
è la direzione che non è giusta.
È lo sport
me.
È tutta un'altra cosa. Ti dico, ti facevo il rapporto con noi, perché neanche
secondo
noi.
Secondo me, io posso dirti la mia? Secondo me, tu sai la notizia di ieri, che la Juventus è stata degradata nella borsa italiana, è uscita, è stata perché i titoli sono scesi, è stata passata nel listino secondario. Io credo che la Juventus abbia problemi economici, perché c'ha oltre 500 milioni di deficit, e la strategia Ronaldo, De Ligt, insomma queste grandi spese che sono state fatte non hanno portato gli introiti che dovevano portare, e loro adesso hanno un problema, e secondo me la Superlega è l'unica maniera per uscire da questo guado, e il discorso di Agnelli è quello che porta alla Superlega, della serie decidiamo 12 grandi club, li decidiamo a tavolino, che partecipano alla Superlega, e sono sempre quelli.
È da tanto che se ne parla, no?
Sì.
Ne parlava Berlusconi,
sì, e tutte le società hanno votato contro, tutte, no? anche a ottobre poi... l'ultima volta che se ne è parlato, quindi questo è un po' il discorso. Io spero sempre nello sport, poi chiaramente
c'è un motivo perché ne ha parlato Berlusconi nel suo tempo. Milan e Inter sono le due società che movimentano più pubblico in assoluto,
sì,
per quello che riguarda il nostro campionato.
Sì, salvo che il Milan ormai da tempo non è più...
Però cambia la proprietà, ma insomma l'amore per una maglia io penso che resti.
No, per carità,
e quindi io parlo come tifosi.
Hai letto gli spettatori, è chiaro che quella è una proporzione che poi serve oggi anche a decidere come vengono ripartiti i proventi dei diritti televisivi, no? Per cui poi però se andiamo a vedere, perché diciamo che è così, se andiamo in Inghilterra non è così, perché benissimo che il gap tra chi prende la fetta maggiore dei diritti televisivi in Inghilterra e l'ultimo club è molto basso, in Italia è molto alto.
Se uno si fa le leggi per modo suo, è stato permesso.
Ti ricorderai, visto che tu giustamente citavi la vicenda dell'Ancona, ti ricorderai il guaio che fu poi determinante per il fallimento dell'Ancona di Pieroni, la società creata, quella fantasma per i diritti televisivi, tutti erano con
Dalia, mi pare che
sì,
Dalia.
Non ricordo come
Stream forse, no, era no,
comunque
non, mi ricordo.
non è mai
sì,
partita,
mi sfugge.
Sfugge anche a me quella società, non è mai partita, c'erano cinque squadre che avevano il contratto con questa società, che era poi creata da Matarrese, quindi poi con tutto quello che ne è conseguito, quindi vicende bruttissime, ma Ancona, Modena, Brescia, Cagliari, forse cinque società non hanno avuto proventi quell'anno.
Botta velocissima, con gli ultimi messaggi poi chiudiamo. Buonasera a tutti, ciao Luca. Ieri sera Ancona ha dimostrato che è presente e che c'è voglia di grande calcio e grandi emozioni. Fateci sognare e fateci urlare come sette battaglie per vincere la guerra.
Grazie Giacomo.
Ciao Giacomo.
Giampaolo, le prossime partite, ma credo già Montefano, potrebbero essere quasi vitali, perché dopo questo post, con questo clima che ha deconcentrato le squadre, perdere altri punti o eventualmente agganciare il Castello avrebbe doppio significato, come se perdi altri punti. Non essendo un campionato professionistico con giocatori non professionistici, per alcuni versi questa analisi potrebbe prevalere. E ancora Simone D'Ancona, allora invertiamo, con il Matelica sarebbe troppo facile, eh? Poi Gigio, dietro a sto discorso, allora il Sassuolo non dovrebbe mandarlo oltre la Serie C.
Sì, Gigio, questo è il senso, è quello, hai capito perfettamente.
Si chiamava Gioco Calcio, telecronista Bruno Pizzul e Graziano Cesari. Quattro partite.
Sì, ringraziamo Paolo, perché si chiamava Gioco Calcio, la società che non è mai partita, che ha, cioè, vero, partita per, la società non è mai partita, sono state fatte quattro telecronache, come ricorda Paolo, e un grosso danno economico all'Anconitana, certo, e altre quattro squadre che avevano
abbandonato Sky per, sì, passare, per questa, passare a questa piattaforma, sì. con
noi siamo sempre in prima fila, quando c'è da subire qualche danno noi ci siamo sempre.
Sì, tra altre cose, con il decoder diverso.
Sì, diverso.
Era,
sì,
anche
sì,
un decoder diverso, sì, quindi sì, era tutto un altro pianeta. Vabbè, insomma, abbiamo infiammato, anche perché non potevamo darvi la terna arbitrale, qualche motivo per scaldare gli animi dovevamo averlo, e con Nando allora, l'abbiamo fatto.
Ricordiamo che abbiamo avuto, sono stati con noi Paolo Cellini, presidente FIGC Marche, Gabriele Brandoni, primario dell'ospedale di Macerata, medico sportivo, Ivan Visciano, capitano dell'Anconitana, e Marco Cerioni, ex calciatore dell'Anconitana, attuale procuratore. E soprattutto è stato con noi Luca Provinciali, che non è un ospite, per questo non l'ho messo tra gli ospiti, ma è qui accanto a me, ha partecipato al nostro programma. Un esperimento, Luca, che penso possa essere riproposto magari più in là.
Ti ringrazio, come no.
Promuovi, Luca, promuovo.
No, che dire, era interessante. Proprio in chiusura abbiamo aperto un argomento che mi ha lasciato un po'...
Non te lo aspettavo.
No, ce ne sarebbero tantissime da dire, insomma. Io vi ringrazio per l'ospitata. Mi andava a dire proprio volante, proprio una cosa proprio al volo, sul discorso della possibile partnership con la Juventus, no? Di cui si è parlato qui in Ancona. Se di primo acchito anche a me è un po' entusiasmato, poi ragionandoci sopra è un discorso interessantissimo da approfondire. Io la penso un po' come Marco Cerioni, ovvero un progetto che in realtà potrebbe un po' tarpare le ali, perché essere la squadra satellite, un conto, insomma, se lo è il Siena, come era una specie di partnership con la Juve, no? Se lo fa l'Ancona, ora non ti danno certi giovani migliori, comunque secondo me per certi versi poi fai fatica a crescere se vuoi fare un progetto davvero importante, quindi però è un tema interessante, insomma,
tema interessante,
molto molto interessante. E niente, insomma, vi ringrazio ancora, non mi piace farmi spot, la gente insomma mi conosce ancora.
Vabbè, se ti vogliono seguire, come
sì,
fanno?
mi diverto a fare video, insomma, lo faccio soprattutto per me, quindi sono un po' egoista in questa. Ancona se ne parla,
ecco.
Pagina Facebook, c'è la possibilità di interagire, della cosa più bella, più importante.
Quindi trovate Luca su Ancona se ne parla, se ancora non l'avete fatto andate a visionarlo. Giampaolo, il Matelica è la squadra in D meglio organizzata di tutta Italia. Un abbraccio a Luca, grande persona di una sensibilità assoluta, cuore biancorosso.
Grazie, un abbraccio.
Grazie Giampaolo.
Confermiamo tutto al 100% Giampaolo. Grazie a Ferdinando Vicini, grazie a Luca Provinciali, grazie a tutti gli ospiti che Ferdinando ha portato questa sera, grazie a Luca Perilli, l'altro Luca che ci ha seguito in regia a RMM, Radio Marche nel Mondo. Vi ricordo le repliche all'1.30 sulle nostre frequenze e alle 2.30 di questa notte invece trovate il tutto sulla frequenza televisiva di Radio Marche nel Mondo. Di solito questo è il canale, l'orario seguito dagli amici in Argentina. Alle 13 domani torneremo invece di nuovo sulle nostre frequenze. Vi ricordo tra altre cose che tranne domani, dal lunedì al venerdì, subito dopo la replica di Punto Biancorosso, sulle nostre frequenze va in onda il collegamento con TMV Radio, tutto mercato web, tanto per intenderci di cosa stiamo parlando. Il programma che mandiamo in onda è Radio Maracanà e quindi potete continuare a sentire e parlare di calcio. In questo caso si fa un salto enorme di categoria, si parla di Serie A, Serie B, di Champions, insomma di calcio ad alto livello, ma dagli amici di Radio Maracanà c'è sempre qualche chicca che riguarda anche Ancona e la nostra Anconitana.
Grazie ai nostri ascoltatori che hanno partecipato numerosi anche questa sera, nonostante il coronavirus, però abbiamo voluto fare anche, come sempre, radio di servizio, abbiamo dato anche, credo, delle informazioni in questo senso.
Ricordate il campionato slitta, domenica non si gioca, ma si ricomincerà di nuovo con il match di Montefano
ma
questa volta.
Abbiamo dato anche informazioni su come comportarsi, esatto, per chi fa sport.
Il minimo. State con noi.
Ciao ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.